Quando si parla di buddismo, naturalmente si parla di una dottrina, un corpo dottrinale enorme, e perciò vuol dire, non è che uno può dire sono buddista, perché dipende di che buddismo, anche perché tutto quello che sono gli insegnamenti del maestro non sono mai stati insegnamenti scritti, sono stati solo e esclusivamente insegnamenti orali, che poi sono stati messi insieme attraverso dei concili, diciamo, dei raduni, e la maggior parte di quello che noi leggiamo si deve alla formidabile memoria del cugino del maestro che si chiamava Ananda. Ma poi il buddismo subì tantissime modificazioni, perciò oggi dire buddista non significa assolutamente niente, perché c'è una differenza abissale tra il buddismo indiano antico, buddismo Theravada, il buddismo degli antichi, il buddismo transimalayano, quello naturalmente il buddismo che se noi chiamiamo mayanico, o il cosiddetto del grande veicolo, il quale naturalmente conquistò tutta l'Asia e poi ebbe una parte speciale nel buddismo tibetano. Questo buddismo tibetano si miscelò a una dottrina presente nel Tibet antico, che era appunto la dottrina Bön, dal nome stesso, dottrina del paese, capito? E assunse tutto un aspetto diverso, voglio dire, quello che si vuole vedere nelle parole del maestro, voglio dire, è naturalmente legato al tipo di persona che legge, ma il maestro, parlo del Siddhartha Gautama, era una persona con i piedi molto per terra e con la testa molto sulle spalle, e perciò era una persona di un razionalismo terribile. Basta leggere il corpo dottrinale, quello più antico, per vedere che appunto lascia poco posto alla magia, allo stato yogico e compagnia bella. Però voglio dire, è una dottrina che ha in sé la capacità di adattarsi, di trasformarsi, di modificarsi, senza tradire per questo lo spirito delle parole del maestro, non tanto in sé le parole dette, che quelle sono così parole dette in un momento storico, per cui sono state modificate in qualche modo e utilizzate dai tibetani per formare una dottrina che possiamo dire abbastanza diversa dalla dottrina del maestro, anche se di essa conserva ovviamente le caratteristiche fondamentali. Cioè, ovviamente non c'è nemmeno possibilità di poter discutere che il buddismo, o Dharma Buddha, come io preferisco chiamarlo, sia una dottrina che è stata insegnata da Siddhartha Gautama nell'India di 2600 anni fa, cioè questo non è nemmeno possibile discuterlo. Il problema è che poi che la dottrina sia basata sull'interdipendenza, che sia basata sull'impermanenza, che sia basata sulle quattro nobili verità e tutto il resto che segue, questo mi sembra che sia abbastanza semplice. Poi ci sono una serie di distinguo molto molto importanti, per cui la dottrina assume degli aspetti assolutamente peculiari e diciamo, se detto francamente potesse ritornare il maestro, non si troverebbe certo in tutto quello che viene scritto nei testi, nei commentari tibetani, nei testi tantrici e compagnia bella, anche se ovviamente questi hanno un solido fondamento nelle parole del maestro. Questo perché l'ho detto? Perché naturalmente mentre il buddismo antico era basato su una figura della rat, cioè una figura di una persona che, stanca dei maneggi di questo mondo, delle disgrazie di questo mondo, della situazione di questo mondo, degli eventi di questo mondo, decide di ritirarsi da questo mondo per continuamente meditare in un'attività contemplativa, in un'attività di concentrazione univoca, per ottenere la liberazione appunto dai vincoli con questo mondo, legati essenzialmente alla liberazione delle passioni e degli attaccamenti e dell'ignoranza, per poi proseguire verso la via del Nirvana e così raggiungere l'illuminazione. Però questo è un monaco, diciamo, non è la dottrina per tutti, non è la dottrina per tutti, anche perché le opere sono scritte e commentate in testi molto complicati e difficili, che, in cui ogni singola parola ha un significato molto, molto esoterico e molto difficile da essere capito da una persona che non sia molto istruita nella materia. Invece col buddismo transimalayanico venne fuori una nuova figura, che è la figura del bodhisattva, che l'uomo comune, compreso il monaco, voglio dire, che cerca attraverso determinate pratiche, determinate rinunce, determinate cooptazioni, cerca la via per la liberazione, la via per la liberazione. Ma nel buddismo maianico era detto che questa liberazione era un sentiero molto, molto complicato, difficile, e tutti i percorsi che il bodhisattva doveva fare erano un percorso di delle gradini che, secondo la maggior parte dei testi antichi, venivano percorsi addirittura in eoni, cioè in numero di anni veramente grandissimo, e che perciò non c'era liberazione in una sola vita, per cui si continuava a ripercorrere il ciclo di nascita, morte e rinascita, sino a quando naturalmente si riusciva a un certo punto a liberarsi, percorrere la via del Nirvana e raggiungere l'illuminazione. Invece il buddismo tantrico tibetano, il buddismo Vajrayana, il buddismo del diamante, propone una via che, per quanto più pericolosa, più complicata, più difficile, consente la liberazione in una sola vita, e naturalmente come conseguenza il raggiungimento del Nirvana e della illuminazione. Questo buddismo è un buddismo che è un cugino lontano del buddismo di Siddhartha Gautama. Anche se ovviamente sia ben chiaro una cosa inequivocabile, tutti i nostri maestri sono indiani. Quando io dico il mio maestro, certo il mio maestro era tibetano, e io tutti non possiamo negare l'Amasan Kappa, Cekawai e Sedogi, quello che voi volete, per citare sono alcuni, sono tutti ovviamente tibetani, ma sono nient'altro che meravigliosi, eccezionali, straordinari commentatori di testi indiani. Anche quando scrivono un'opera come il Lam Rim, per esempio, di cui fra un mese cominceremo la disamina, sono sempre persone che commentano un testo che è stato scritto da un indiano, Atisha per l'appunto, Atisha. E così via, e così per tanto, tanto che quando trovavano un testo, un po' per rispetto verso i maestri, un po' per non dire che anche loro avevano sviluppato l'attività autoctona, parlavano di terna, cioè di tesori nascosti che erano stati abbandonati nella prima, chiamiamola così, evangelizzazione del buddismo indiano in Tibet, che poi erano stati cacciati i maestri buddisti dai Bon, che avevano cacciato completamente questo con una lotta di sangue incredibile. Poi questi erano ritornati di nuovo in Tibet, era stato ucciso, era stato imposto il buddismo, ma non un buddismo semplice, un buddismo che aveva rifiutato la più grande componente del buddismo maianico, che era il buddismo Chan, con la principessa cinese che aveva portato i testi del buddismo Chan nel concilio, era stato eliminato. Invece era stato preferito i testi della principessa nepalese, che portava appunto testi che risalivano essenzialmente all'università di Nalanda, che era in India, e che erano testi legati alla tradizione tantrica dell'Uttar Pradesh, del Bengala e compagnia bella. Questo perché lo dico? Perché non è una dottrina semplice, non è una dottrina facile, è una dottrina complicata. Bisogna unire un'attività profonda di studio che deve essere fatto autonomamente dall'allievo, a una conoscenza profonda che magari i maestri devono fornire passo per passo. Ma grossolanamente, si tratta di un processo yogico. Cioè, cosa vuol dire un processo yogico? Un processo di profonda trasformazione interiore in cui la carne non è più carne. In fin dei conti il nostro corpo di che cos'è? Di carne e sangue, è vero? E noi invece attraverso un processo yogico trasformiamo questo corpo, che ci serve ovviamente perché ci dà la nostra preziosa rinascita umana, in un corpo yogico nel quale possiamo guardare dentro e attraverso la modificazione dei venti sottili, delle energie sottili, del sem sottile, del sem sottilissimo, cioè della mente sottile, della mente sottilissima, possiamo noi trasformare in un tempio adatto ad accogliere l'unica cosa che conti in questo universo, cioè la luce. Ma non solo la luce che noi vediamo, che è pura parvenza, è pura illusione, è una pura rappresentazione, è qualche cosa che serve per capire che cosa sia la chiara luce vera, cioè la chiara luce fondamentale o la chiara luce di base, ma serve a trasformare il nostro corpo per accogliere quella che è l'essenza di questo universo, per cui questo universo esiste, per cui questo universo ha una ragione d'essere, per cui questo universo è una grande mente, di cui noi facciamo parte perché siamo in parte espressione di quella luce. Però noi abbiamo già questa luce, perché questo è con naturale in noi, è la nostra natura, la natura luminosa della mente. Però questa è profondamente annullata da tutte quelle che sono le maculazioni. Gnomon si dice Krishna, l'abbiamo detto tante volte, ma non è male ripeterlo. Queste maculazioni che costituiscono tutti i nostri impedimenti, tutte le catene che ci legano a questo mondo, derivano da debiti karmici contratti per chi ha fede, crede nelle parole maestre nella vita precedente, oppure sono contaminazioni avventizie della vita attuale. Lasciamo la vita precedente, se no poi dobbiamo adesso discutere di questo. Ma certamente le contaminazioni avventizie, quelle che noi stessi abbiamo provocato, i nostri genitori in qualche modo hanno voluto creare, non per loro colpa, ma per loro ignoranza, e queste ci hanno legato a questo mondo. E sono essenzialmente appunto l'attaccamento e l'ignoranza, da cui derivano tutti i veleni mentali. Lama Pagina ha fatto una elenco di quello che il buddismo riconosce come alterazioni mentali, alterazioni emotive. Gianluigi Flores ha mandato a tutti un'email, o almeno chi non l'ha avuta lo può dire, così l'avrà. Fatto sta che sono tantissimi, ma essenzialmente tre sono le cose più terribili, cioè sono, che derivano dall'attaccamento di ansia, sono la paura, appunto, sono la rabbia e l'odio. Ora, tutto questo però poi ha tantissime altre cose. Quando noi vogliamo liberarci, dobbiamo partire dal presupposto di liberarci degli attaccamenti e percorrere un primo bumi, un primo gradino. Però dobbiamo percorrere delle fasi, che adesso stasera vedremo, e queste fasi sono nient'altro che un effetto washout, si chiama, cioè un effetto di lavaggio completo di queste maculazioni di questo che noi possediamo, per rendere il nostro corpo un tempio di luce, nel quale noi possiamo guardare dentro attraverso l'esercizio tantrico che facciamo di riconoscere le ruote, questi centri tattici ad alta energia, cioè i chakra, a riconoscere i canali, le navi, nei quali i venti sottili scorrono e la mente scorre con essi come un cavaliere sopra un cavallo. Infatti non parleremo di Lum, ma di Sem Lum, di mente e vento. Ma questa cosa non è un vero vento, capito? Non è un vero vento. È nel senso di, come se noi diciamo, nella nostra cultura occidentale, noi parliamo di animos, no? Questo vuol dire la parola anima, che è il vento, ma non è che chi dice anima dice vento, vuol dire il soffio vitale, ma è un soffio vitale che nasce dalla fonte principale di tutta la vita, che è la luce. Non c'è nessuna cosa, nemmeno una particella che noi abbiamo in questo fragile corpo, in questo corpo maculato, in questo corpo pieno di alterazioni, che non sia derivato dalla luce, perché sono tutte espressioni di stelle, voglio dire, che sono collassate pesantemente tra loro, hanno espulso i loro cose nello spazio, e da questo deriviamo tutte le nostre particelle, i nostri atomi. Questa è la luce che noi possiamo vedere, ma c'è un livello superiore che non possiamo vedere se non con gli occhi di quella mente, solo che quando quella mente sia liberata. Il buddismo tibetano, il buddismo vajrayano, che si chiama appunto nient'altro che buddismo, vajra vuol dire il fulmine, ma letteralmente vuol dire l'essenza diamantina della luce, cioè quella che è come un prisma, capito? Come un prisma, come un qualche cosa attraverso cui la luce passa e si scinde. Voi sapete che la luce che esiste, tutta la luce che esiste in questo universo, in questi universi, in tutto il cosmo infinito, perché gli universi non sono infiniti, è formato da luce, ma è luce bianca, una luce appunto, questa espressione così molto grossolana della chiara luce fondamentale. Ma basta passare questo attraverso un prisma che si ha la divisione in tutti i colori che noi conosciamo, e che sono i colori simili a quelli dell'arcobaleno. Noi non lo vedremo mai questo se guardassimo soltanto la luce, ma passare attraverso un prisma diventa quello. Ma quella luce che noi dobbiamo considerare è la luce bianca da cui tutto deriva e in cui tutto finisce. Non resterà nulla di questo che noi amiamo, che odiamo, rispettiamo, detestiamo, nulla di niente. Un viaggiatore nel futuro della nostra cosa non troverà un briciolo di nulla di questo universo, non ci sarà nulla, sarà completamente tutto dissolto. Abbiamo una forza di energia che distruggerà tutti gli atomi di questo universo, non esisterà più nulla, perché questa è una pura apparenza naturalmente. Però noi abbiamo la possibilità, attraverso quello che i nostri maestri hanno fatto, cioè i maestri tibetani, che sì, avranno preso la linfa, avranno preso l'acqua dai maestri indiani, questo non c'è dubbio, ma hanno profondamente trasformato quest'acqua, capito? Improvvisamente quest'acqua è, come posso dire, se mi scusate il mio amore per le ferrovie, quest'acqua è diventata, in questo processo di trasformazione yogica, il vapore che fa andare la locomotiva, capito? Cioè non è la stessa acqua, sì, la vedete così, ma se la tenete in mano non ha nessun valore. Se la trasformate, questo vapore può far andare locomotive, navi, quello che voi volete. È proprio un processo di trasformazione, però bisogna conoscerlo questo processo di trasformazione, e bisogna naturalmente affidarsi ad esso come un bambino si affida a una madre affidabile, perché se noi concettualizziamo, noi continuiamo a interpretare, continuiamo a discriminare, continuiamo a dividere, continuiamo a misurare, continuiamo a osservare con la, col vostro cognitivo, noi non arriviamo a nulla. Tutto questo è utilissimo, il vostro cognitivo, per carità, permette di fare un'operazione chirurgica, permette di fare quadrare i conti, se qualcuno li sa far quadrare, permette di costruire barche, navi, che posso dire, tutte le cose di questo mondo, però non consente nulla per arrivare all'illuminazione, perché l'illuminazione può venire con soltanto una forza, che è la forza della mente e del cuore, cioè qualche cosa che noi abbiamo profondamente a cui non vogliamo affidarci. Io stesso per decine di anni l'ho rifiutata, non l'ho accettata in nessun modo, l'ho respinta in ogni modo, l'ho combattuta in ogni modo, perché naturalmente quella è qualche cosa che a cui poi devi metterti sulla zattera e affidarti al vento, non è così semplice. Ma con la razionalità applicata ad ogni cosa si può, ripeto, costruire barche, costruire sedie, costruire autostrade, compagnia bella, ma da un punto di vista di capire profondamente l'essenza di questo cosmo e penetrare la luce di questo cosmo, o meglio, scusate, farsi penetrare dalla luce di questo cosmo e assimilarsi alla luce di questo cosmo, non andiamo da nessuna parte con la sola forza del vostro cognitivo. Il vostro cognitivo ci terrà legati a questo mondo. Noi non dobbiamo lasciare naturalmente l'aspetto cognitivo della mente, perché questo è molto importante. Guai, capito, abbandonare la razionalità, perché, come diceva il famoso filosofo tedesco, mio grande maestro, il professore Immanuel Kant, naturalmente, dice come la colomba che levandosi in libero volo trova l'attrito dell'aria e dice, ahimè tapina, dice, come volerei meglio se non ci fosse questo attrito, e non sa che chi le resiste è proprio ciò che la tiene in volo. A noi tendiamoci in questo mondo, è la razionalità che ci tiene in volo, ma c'è un piccolo problema: noi non vogliamo restare vincolati a questo mondo, dobbiamo perciò non rinunciare alla razionalità, che sarebbe una cosa orribile, dobbiamo sospendere la razionalità, praticando un metodo che io cercherò quest'anno di insegnarvi, per cui non ci siano tutte le conseguenze dell'abbandono della razionalità, che sono appunto le allucinazioni uditive, visive, gustative, tattili e quello che voi volete. Bisogna naturalmente semplicemente sospendere. È come se un bambino che lascia andare il suo aquilone libero nel cielo, però avendo ben salda la maniglia, non so come posso nemmeno definirla, che tiene ben in mano e con il quale questo aquilone è legato. Bisogna insomma cambiare atteggiamento mentale, cambiare appunto prospettiva mentale, perché solo così possiamo cambiare l'orizzonte mentale. Io, quando mi ricordo da piccolo, prendevo la barca, andavo ad Alghero e volevo raggiungere l'orizzonte, e quando arrivavo in quella specie di orizzonte mi accorgevo che quell'orizzonte non esisteva. È una pura illusione, è una cosa inventata completamente. Non esiste nessun orizzonte, è soltanto una espressione. Noi dobbiamo intendere che questo è un mondo illusorio, e concludo, poi leggerà Claudio, per il quale se noi non abbandoniamo prima di tutto questo attaccamento e questa ignoranza, e ci liberiamo in qualche modo, oppure cerchiamo comunque di liberarci le passioni, ma non riconosciamo la cosa fondamentale, cioè la non inerenza del sé, cioè che non esiste un sé che possa essere solo l'io, insomma, l'io, il tu, il mio, il tuo, tutto quello che in fin dei conti rappresenta l'essenza di questo mondo, quello che noi crediamo di essere, cioè un'unità integra e integrale. Non siamo quello, siamo un insieme di componenti vettoriali legati a qualche cosa che nell'apparenza sembrano un'unica persona. Gli atomi della mia mano destra derivano probabilmente da una supernova diversa, dai quali derivano gli atomi della mia mano sinistra. Di conseguenza, che unità? non c'è nessuna unità. Se non capiamo questo, che non esiste un sé, un'essenza del sé, dell'io, e né un'essenza dei fenomeni, noi resteremo sempre vincolati a questo mondo. E tra tutti quello che io ho studiato nella mia vita, e purtroppo ho letto tantissimi libri, e alla fine mio padre, che era molto matematico, di libri ne leggeva pochi, diceva: sai, leggere tanti libri serve solo a chi deve scrivere altri libri, poi alla fine non porta a nulla. Non era vero questa cosa. Serve in qualche modo, a condizione che tu non ti fermi ad essi, ma ne catturi, come si dice, l'essenza, o come dicono i maestri tibetani, il gusto. È un processo difficile, però io ho cercato di spiegare in pochissimo tempo quello che forse non, in tutti i testi non è ben chiaro, perché sennò si leggono tantissime cose, tantissime parole, e non si sa che cosa bisogna perseguire. Ed è semplice: trasformare il proprio corpo fisico in un corpo di luce, che è un corpo che accolga la luce, e trasformare questo corpo magico in una trasformazione yogica profonda. Vediamo un po' come si può fare.
Ritorniamo quindi al corpo magico illusorio.
Sì.
Con la pratica e la visualizzazione si libera progressivamente da ogni contaminazione palese e latente attraverso le vibrazioni di eventi sottili, essenze, luce, che portano alla trasmutazione del corpo illusorio in corpo magico, illusorio e sottile.
Sì.
Nella coscienza sublimata del corpo illusorio è il corpo illusorio puro.
Poi tutto questo sarà più chiaro quando andremo avanti.
Tutti questi eventi sono preceduti da tre isolamenti: isolamento del corpo, isolamento della parola, isolamento dell'autoconsacrazione.
Ecco, voi sapete che siamo composti di tre espressioni sempre: corpo, parola, mente. Già questo processo che noi dobbiamo portare avanti riconosce una cosa diversa: l'autoconsacrazione. Adesso vedremo di cosa si tratta.
Questi tre isolamenti conducono allo stato adamantino, cioè
sì,
allo stato dei tre piani corrispondenti. Dopo il primo isolamento, il corpo appare come un ammasso di punti istanti, la parola viene percepita, viene recepita come un eco, e infine il sens non purificato si manifesta intuitivamente come espressione della illusorietà di tutte le cose.
Leggiamo di nuovo queste ultime cinque righe e fermiamoci parola in parola.
Questi tre isolamenti conducono allo stato adamantino.
Esatto, quello a cui dobbiamo arrivare, cioè lo stato adamantino, che sarebbe quello stato della luce pura, che rappresenta come il diamante, diciamo, l'espressione più tipica della chiara luce figlio, che possa essere purificata a tal punto da essere completamente sposabile, completamente assimilabile alla luce pura di Osè.
Cioè allo stato dei tre piani corrispondenti. Dopo il primo isolamento il corpo appare come un ammasso di punti istanti.
Esatto, questo è il problema. Questa è una cosa fondamentale, perché la dottrina nostra si chiama dottrina del Dharma, Allora, questo Dharma, voglio dire, che è ovviamente una parola che non si scrive così in sanscrito, perché il sanscrito è scritto in Devanagari, una serie di segni difficili adesso da spiegare, ma noi lo scriviamo come si scrive in lingua romanza, e di conseguenza lo scriviamo come scrivessimo in italiano. Ma questo Dharma ci siamo abituati a parlare di esso con la D maiuscola, parlando dell'insegnamento del maestro, e con la D minuscola parlando dei punti istanti che costituiscono l'essenza di questo mondo. Ora, le due parole non sono distinte, io le trovo sempre distinte. Non sono due parole distinte. L'insegnamento del maestro significa soltanto Dharma, cioè vedere le cose per quello che sono, senza fronzoli, senza nient'altro. Tutto l'universo e tutto questo cosmo è essenzialmente costituito da, c'era un tempo, diceva, lo zoo delle particelle. Io ho studiato fisica quantica, fisica atomica, da quando ero piccolo, perché è la mia passione. E a un certo punto leggevo sempre una particella oggi, una particella domani, mesone, quello, quell'altro, quell'altro, ancora tantissimi nomi, muoni, cioè tutte, mi confondevo in ogni cosa. Alla fine sono arrivato a contarne in un libro 256, tutte bugie. La realtà è che si tratta di punti istanti, vale a dire particelle virtuali, che si uniscono fra loro e hanno un nome anche, se vogliamo tradurlo in termini fisici, si chiama quark up e quark down, o quark, se volete dire come lo dicono a Sinai. Allora, diciamo così, quark up e quark down. E poi è una terza particella, questo bosone, che dà peso a tutte queste varie forme di quark, dandogli tante forme diverse di pesantezza, di particelle che costituiscono quello che poi vediamo, ma che non è vero, che non è vero. Tutto è legato a punti istanti che si uniscono e disuniscono e costituiscono quello che apparentemente sembra un corpo solido. Ma non è assolutamente solido, non è assolutamente così. Potremo attraversarlo completamente se solo per un attimo si sospendesse l'energia elettromagnetica. Cioè non ha nessun tipo di cosa. E ripeto, l'ho detto tante volte, ma se fossimo un atomo e avessimo qui il nucleo di questo atomo, il primo elettrone, cioè quello che dà un senso all'atomo, che finisce l'essenza di questo atomo, girerebbe a Bressano, a 100 km. È come se a New York girerebbe a Filadelfia. Questa è la realtà. Cioè, allora noi dobbiamo essenzialmente vedere con questa prima fase il nostro corpo, il corpo apparente, come un insieme di punti istanti, qualche cosa che non ha un'essenza in sé, non ha un'essenza propria, che è destinato a dissolversi, è destinato ad essere distrutto, ma non in senso negativo, ma perché da questo venga sempre nuova vita. Lo so che per come siamo stati diventati noi è difficile accettarlo, per un legame così stretto che abbiamo con questa dottrina legata a Thanatos sempre, no? Ma questo Thanatos, la morte, non è altro che un aspetto diverso dell'Eros. Eros e Thanatos, cioè la forza vitale e la forza della morte, sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Quando andiamo a considerarla come individualmente, siamo tutti impazziti dal dolore e dalla sofferenza, ma nella realtà ogni giorno siamo vivi perché altri muoiono. Quando andiamo adesso a casa non ci pensiamo a tutto quello che mangiamo, è la morte di altri esseri viventi in questo pianeta, che siano piante, che siano animali, abbiamo mangiato perfino altri uomini in passato. Solo che siamo legati a questo concetto di noi integri quando non siamo affatto integri. Non esiste nulla di quello che noi vediamo. Perciò la prima cosa è, come primo passo, capire attraverso questo tipo di meditazione che insegneremo, che questo corpo è formato da questi punti istanti, particelle che si uniscono e disuniscono, e sono questi dharma, li chiamiamo così, queste particelle. Noi li chiameremo quark, ma non ha importanza, ma io dharma mi va benissimo.
Quindi dopo il primo isolamento il corpo appare come un ammasso di punti istanti, dharma, la parola viene recepita come un eco,
ecco.
E infine...
Aspetta un momento, questa è la seconda cosa, è la parola. Cioè non ha veramente un'essenza, è qualche cosa che noi diciamo e non rappresenta veramente qualche cosa di definito. Sono, infatti, si dice parole al vento, no? Noi però molte volte diciamo che sono pietra. Queste parole sono un eco, una qualche cosa di che esiste nell'istante che viene pronunciata, poi non esiste più. Certo, è una grave responsabilità questa energetica pronunciarla, perché si dice freccia scagliata, poi non si può trattenere più, questo è ovvio, perciò abbiamo una grave responsabilità della parola. Ma percepire le parole come un eco significa anche dare poca importanza alle parole che riceviamo di offesa, di sofferenza, di dolore, di ingiustizia. perché questo è qualche cosa di pura apparenza, di un sogno che noi non vogliamo accettare e che noi viviamo come un incubo solamente a causa del nostro background, cioè di quello che noi abbiamo come modello culturale, per cui noi quello che vediamo o viviamo lo vediamo e viviamo in quel modo soltanto perché abbiamo determinate preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi, ma tutto questo non esiste per come noi lo percepiamo. La sofferenza dipende da come noi vediamo la realtà, non dalla realtà stessa, che in sé non ha nessuna esistenza.
E il senso non purificato si manifesta intuitivamente come espressione della illusorietà di tutte le cose.
Esatto, cioè a quel punto il sen, cioè la mente, prima sottile e poi sottilissima, si manifesta per quello che intuitivamente nasce, perché la mente che ha già questo concetto, noi non è proprio un concetto, ha già in sé questa potenzialità che fa vedere le cose come sono, illusorie. Basta dire come abbiamo sofferto per una persona che abbiamo amato e oggi probabilmente se venisse a pregarci in sanscrito non la vorremmo più, perché appunto non è mai esistita per quello che la vedevamo, era una pura illusione.
La prima tappa, come appena detto, è l'isolamento del corpo, con la quale il praticante si libera dall'attaccamento alle apparenze impure, verificando nella visualizzazione del suo corpo che il suo mandala interno sia costituito da canali, ruote, venti sottili e gocce.
Leggiamo questo, perché questa è la prima tappa che adesso ci dobbiamo fermare, dobbiamo percorrere da noi questa prima tappa.
Leggiamo. La prima tappa è l'isolamento del corpo con la quale il praticante si libera dall'attaccamento alle apparenze impure, verificando nella visualizzazione del suo corpo che il suo mandala interno sia costituito da canali, ruote, venti sottili e gocce.
Ecco, fermiamoci qui, sono stato forse troppo lungo nella parte introduttiva, ma abbiamo tempo la prossima volta per continuare. Quello che voi avete detto, l'espressione mandala interno, no? È proprio questa espressione del grande tempio che noi riusciamo a creare lasciando, abbandonando quella che è la nostra apparenza impura, cioè il nostro corpo maculato, pieno di maculazioni, da cui deriviamo tutta una serie di sofferenze, di dolori e infliggiamo tante sofferenze. Per cui prima cosa, attraverso l'abbandono di questo corpo di carne, noi vediamo un corpo diverso, un corpo vuoto, un corpo di vetro, di ghiaccio, chiamatelo come voi volete, attraverso cui possiamo guardare dentro e vedere intuitivamente, attraverso un esercizio di concentrazione e visualizzazione, che dentro esso esistono dei centri ad altissima energia, questi centri tattici famosi, questi chakra, che noi possiamo non solo visualizzare, ma con certi esercizi anche sentire e vedere, cioè è possibile attraverso la pratica del tummo, vedere e sentire il calore a livello innanzitutto dell'ara, dell'addome, addirittura avere la fibbia dei calzoni che diventa quasi incandescente, diventa proprio calda. Non deve essere una cosa puramente simbolica, sono centri ad alta energia che devono proprio dare un'espressione fisica del cambiamento. Non è che basta vedere questo e fermarsi a questo, ci deve essere proprio una vera e propria modificazione, e questo è possibile se si pratica con una mente matematica, vale a dire tutto deve essere circostanziato perfettamente, niente deve essere affidato al caso, cioè alle sbavature delle figure, deve essere tutto perfettamente circostanziato e perfettamente luminoso è colorato, perché nella matematica non esistono elementi caotici. Quando li vediamo è perché non abbiamo fatto bene gli esercizi, ma è sempre una scienza che è portata alla stessa esattezza della nostra mente, che è un'essenza matematica per l'appunto. Perciò di conseguenza bisogna visualizzare, come vedremo stasera, i chakra, bisogna visualizzare questo canale principale che comincia, diciamo così, veramente non comincia e finisce mai, perché è legato a tutta l'energia dell'universo, ma dentro di noi comunque ha un principio e una fine, e questo canale centrale di colore bluetto, come abbiamo detto, è dentro rosso, che attraversa questi, a tutto spessore questi chakra, è il famoso Avadutti, il canale centrale, che è chiamato anche Sushumna, o anche in tibetano semplicemente Savuma, che vuol dire il canale centrale, e che ha un'importanza fondamentale, perché noi possiamo, quando faremo gli esercizi, non stasera, ma faremo gli esercizi, dobbiamo sempre ricordarsi che il canale non è mai puro, il canale è puro nel simbolo che noi gli attribuiamo, ma in noi è sporco il canale, è pieno di tutte le maculazioni che i chakra si portano dietro e che appunto devono essere purificati da queste alterazioni, e anche il canale. Noi dobbiamo fare un processo di profonda purificazione che va dalla parte distale, si dice, cioè dal chakra segreto, sino al chakra della corona. Ma una volta che l'energia sottile rappresentata dal tire, cioè dalle gocce essenziali, quelle a cui noi leghiamo la vera trasformazione yogica del corpo, cioè quelle che le gocce della bodhicitta, quando poi queste discendono dall'alto della corona verso il basso, devono trovare un canale perfettamente puro, perché deve essere fatta una profonda trasformazione yogica a livello del chakra del cuore, con una liberazione profonda di tutte le energie di luce, e comunque è quello che consente il passaggio del bardo del sogno, del bardo della vita, del bardo della morte, di quello che voi volete. Perciò questo canale centrale, il canale meraviglioso, il portatore di ogni felicità, si dice in sanscrito, deve essere considerato in sé un canale non pulito, che noi dobbiamo pulire attraverso l'esercizio. Così come puliamo il canale, puliamo il chakra, come vedremo purifichiamo il chakra, e questo canale ha una continuazione nell'universo attraverso, diciamo, il Bregma, tanto è vero che noi in esercizi tantrici futuri noi qui leghiamo altre sfere, le figure dei Dhyani Buddha, no? Abbiamo tante altre possibilità, oltre la nostra testa abbiamo dei collegamenti grandi con l'energia che esiste in tutto l'universo. Però nel contempo abbiamo legami profondi con la nostra terra, in cui noi nasciamo e moriamo come corpo apparente. Per cui questo legame è legato a prendere da questa terra questa forma di energia che ci viene fornita, cioè il prana, che appunto è quest'aria che apparentemente sembra che non sia nulla, invece è un motore profondissimo di trasformazione. Senza di lei, come sapete, non esiste né vita né morte, cioè nel senso che proprio non basterebbe togliere l'ossigeno, saremo fermi così, frizzati come siamo adesso in questo momento, e non si modificherebbe uno spillo di noi. È l'evento più distruttore, ma anche l'evento più di salvezza che esista, la mancanza di ossigeno, no? Ecco, è possibile per dire accendo una fiamma se manca l'ossigeno. Detto questo, però, questi canali sono uniti al prana, che in sé è una forma di energia potenziale. che diventa un'energia utilizzabile per i nostri scopi solo quando, attraverso determinati esercizi, ma ce ne sono tanti, noi introduciamo questo prana dentro il nostro corpo, facendo seguire alle narici questi due canali che sono una rappresentazione, un aspetto simbolico di tantissime, di un numero infinito di canali, ma questi sono i principali, e sono le due nadi, cioè la nadi di destra e la nadi di sinistra. Nadi è il termine sanscrito che ha la stessa radicale di na, che vuol dire come nave, no? Come nave, cioè qualche cosa che naviga. Queste nadi sono dei canali di più grande, di circa un po' più grosse del mignolo, che vanno verso il basso, che trasformano in un tipo di esercizio che possiamo fare le bodhicitta, la bodhicitta rossa, la bodhicitta bianca, il tile bianco e il tile rosso verso il basso, per poi portare questa energia sotto forma di energia purpurina verso l'alto. Ma questo processo può avvenire soltanto in caso di profonda trasformazione, e questa trasformazione, se esiste, porta poi a vedere il nostro corpo così com'è, un corpo sottile da cui possiamo derivare il corpo sottilissimo, che poi è quello che ci permette di ottenere veramente lo stato dell'illuminazione. Se invece non vogliamo fare questa cosa, possiamo non farla, ma non conosco altro metodo per uscire dal ciclo delle rinascite e abbandonare questo universo fisico, insomma. In poche parole, se non applichiamo, come vi ho detto io, i quattro principi fondamentali, cioè non osservare, non misurare, non dividere e non discriminare, le particelle atomiche resteranno sempre in questo modo. Solo quando noi facciamo questo, miracolosamente, ed è un esperimento fisico della fisica quantistica classica, le particelle scompaiono da questo mondo e ovviamente vanno in un altro mondo, o perlomeno in un'altra dimensione, però non sono più in questo mondo. Se noi vogliamo raggiungere un'altra dimensione e andare oltre questo mondo apparente, abbiamo questa via, infatti si chiama veicolo, no? Veicolo, non a caso si chiama veicolo. Diana vuol dire veicolo, e il veicolo che cos'è? Come l'automobile che ci serve per andare da qualche parte. Noi vogliamo così trasformarci nella luce, è una via, voglio dire, uno può dire a me questa cosa non interessa assolutamente, ha tutto il diritto di pensare così, ma ripeto, è l'essenza della dottrina è questa. Ci sono domande?
Sì.
A voce alta, perché io purtroppo non, anche se la parola è
a proposito poco fa ha parlato che per visualizzare bisogna avere una mente matematica, come si sposta questo invece con la mente pura del cuore invece?
Questo è il problema, perché lei non ha un cervello matematico, appunto, perché se avesse il cervello matematico, sapete che questo è una pura poesia, una pura musica, è il cervello del cuore.
Cioè,
la matematica che studiamo noi non è la matematica, capito? Quelli sono numeri, sono rete. No, la matematica è la suprema essenza di questo universo, è il codice supremo, ne parleremo del codice. È il codice che sottende tutto, per cui tutte le cose esistono. E quando voi suonate una sonata di Mozart o sentite Brahms, quella credete che sia quella? Quella è più la matematica. Provate a cambiare solamente il senso di quello che voi state scrivendo, verrà delle cacofonie terribili, sarà una cosa terrificante. Anche se noi non ci rendiamo conto, noi abbiamo un puro cervello matematico. Non c'è, faccio un esempio, in questo momento il mio rene sta lavorando per depurare il mio sangue, va bene? Lo fa a un livello elevatissimo di chimica, con una conoscenza matematica che è assolutamente superiore a tutti i chimici e per i nobili che esistono in questo universo. nessun primo Nobel saprebbe fare una cosa simile. Noi abbiamo un cervello matematico, perché questo mondo esiste solo perché rispetta le leggi matematiche. Noi crediamo che la matematica sia quella che riuscivamo a fare le espressioni, non le espressioni, le funzioni di Bessel, il teorema di Clausius, Fermat o altro. Quella non è quella matematica di cui parlo io. Capito? La matematica di cui parlo io è l'essenza del codice dell'universo, quella di cui tutte le cose sono fatte. È una matematica che infatti, che cosa vuol dire? Se vuol dire, infatti, è la scienza della saggezza della matematica, così non lo c'è il sanscrito, significa quello, capito? Non è che significa nient'altro. È una scienza pura, che io lo so perché per la disgrazia, non so se queste sono bene o male, la testa è piena di numeri. Questa è piena di numeri. E questa per me, quando io mi addormento e quei numeri cantano, per me è pura poesia. Però bisogna avere un cervello matematico, lo so che non è dato a tutti, è una cosa, non è una cosa di cui può vantarsi uno, come se alti, bassi, con gli occhi azzurri o gli occhi. Però avere la matematica, avere una mente matematica, trovando poi nella matematica la mente del cuore, è il massimo livello possibile. Ne avete conosciuto pochi, ecco, di matematici che hanno la mente del cuore, appunto perché non era salvarsi dalla strozzina. Capito? Ce ne ho avuto tanti matematici che erano aridi, ma perché non erano livelli matematici? Erano persone che scrivevano formule. Bisogna capire l'essenza, tanto è vero che molte io vedo una sequenza di numeri, di espressioni, mi capita di capire l'essenza e non me l'ha insegnato nessuno questo. Io ho conosciuto un bambino, per dire, bambino, figlio di amici miei, il quale contava da solo senza che nessuno gli avesse mai insegnato, e non era andato a scuola, d'accordo? Ci metteva la mano così e diceva 10 più 17, facendo finta di fare così, poi diceva 27. Ma mica l'ha contato veramente, non c'è nulla da contare. È molto difficile, lo so, perché è come diciamo, se io ascolto la musica, io non sono un musicista, no? Sono un musicista, io sono un pessimo suonatore del piano, un pessimo, veramente pessimo. Io però, quando sento il divino Wolfgang Amadeus Mozart, me lo godo tutto. Amici miei che sono musicisti non se lo godono per nulla, perché pensano tutta la sequenza delle note, tutta la sequenza dei ritmi, tutta la sequenza dei vari vici che ci sono, capito? Perché loro hanno quella mente, loro possono suonare una musica vera meravigliosa, ma non se ne godono quanto me la godo io. Però loro hanno una mente matematica sul piano della musica molto superiore alla mia, questo non c'è dubbio. Loro capiscono l'essenza. La musica è l'essenza di questo universo insieme alla matematica. La matematica e la musica sono la stessa cosa. Se io vi posso, se faccio sentire un giorno un organo, se voi venite in una cattedrale che conosco io, in una città dove sono nato, vi faccio sentire le carne dell'organo e vi porto vicino una parte comune. Con un programmino vi faccio vedere le onde che vengono trasformate in base al suono. E quindi le formule matematiche che vengono fuori. È tutta la stessa cosa, solo che noi non lo vediamo. A noi ci sembra diverso. Quindi per dire non per spiegare. Perché, come dicevano i nostri maestri, l'illuminazione è ineffabile, ma la matematica è ancora più ineffabile. Capito? Più ineffabile. Se non hai, ad esempio, lo zero, lo dico, lo sa che studia matematica, si dice shunya. Sapete come si dice vuoto? Shunyata. Ma che non è la routine dello zero? Perché lo zero non è nulla. dal nulla non nasce nulla, ma dal vuoto nasce tutto. Ed è un concetto difficile da afferrare, io lo capisco. Sono piccole. Voi pensate che abbiamo avuto costruttori incredibili di ponti, di acquedotti. I romani erano dei costruttori incredibili e non conoscevano lo zero. Non sono riusciti mai a concepirlo nella loro mente, perché per capire lo zero bisogna essere come gli indiani, avere il concetto del vuoto. Noi abbiamo avuto questa cosa intorno al 1240, quando un matematico pisano, Leonardo Fibonacci, andando in Tunisia e conoscendo gli islamici, abbiamo visto che questi usavano determinati caratteri. Poi gli hanno detto: questi sono i nostri numeri, ma anche quello sono stati autonomi, perché hanno detto che sono numeri arabi, come li chiamiamo noi. No, non sono numeri arabi, sono numeri indiani. Tuttavia loro hanno il merito di averli presi, e l'India avrebbe fatto conoscere il numero vero. Ma quel numero, capito, quel numero non è la matematica, è l'essenza del numero che è la matematica. Quando Pitagora diceva che l'essenza del nostro universo è il numero 3, lui sì che aveva capito tutto. Ma poi fare i collegamenti non è facile, se no come fate a capire, voglio dire, se non fate i collegamenti, bisogna avere una mente matematica, il rapporto che c'è tra i tre gioielli sulla Trinità, capito? Sono tutti e tre. Considerate tutte le cose che contano, sono tutte e tre. Ed è tutti i numeri che contano, sono tutti i numeri primi. Non ci sono numeri che contano che non siano numeri primi. E ai numeri primi affidati il codice di tutto l'universo. Chi capisce questo è già sulla via della illuminazione. Ce ne sono,
per favore.
21 e 28, sì, quasi. È ben tardi, però facciamo lo stesso la meditazione.
10 minuti.
Noi vediamo tutto in. In enigma, noi vediamo tutto come in uno specchio. Oggi non c'è chiaro niente, ma appena noi avremo raggiunto il livello di comprensione della vera essenza di questo cosmo, e questo paradossalmente si può raggiungere solo attraverso la mente del cuore, attraverso la compassione. E ve lo dico io, che sono allievo del professore Kant, e che l'ho rifiutata sempre come il peggiore dei mali. Se ve lo dico io, è una resa, ma è una resa a cui sono ben contento di essermi arreso, perché veramente noi, vedendo tutto come uno specchio, come un enigma, credevamo di vedere le cose come sono. Ecco, solamente attraverso quella luce che ti può venire soltanto dal cuore. Ma prendo le parole del Dalai Lama e le sposo ovviamente come se fossero mie, magari. Dice: alla fine uno passa tutta la vita a distinguere la mente di saggezza, cioè la mente cerebrale, dalla mente del cuore, per poi accorgersi solo fra 2 anni che la mente del cuore e la mente di saggezza sono la stessa cosa. Solo che purtroppo quel punto è tardi.